Gesù è rimandato da Erode a Pilato. Tutta la corte di Erode considera Gesù pazzo e come tale viene condotto per le strade di Gerusalemme, in modo da farlo diventare oggetto di quelle crudeli beffe che la gentaglia di solito scarica addosso a chi è malato di mente. Egli è l'autore stesso della sapienza, colui che la mantiene nei saggi e le infonde negli ignoranti, e per la quale è stato ammirato da tutti fin da fanciullo. Essa risplende sul suo volto, ciò nonostante è trattato come un povero sprovveduto. Ma è stata proprio la sua sapienza a disporre che chiunque lo vede coperto da quel manto da principe debba deriderlo. Se riuscissimo a comprendere fino in fondo come si deve questa sublime lezione. Gesù ha voluto salvarci facendosi ritenere matto dal mondo superbo. E questo dovrà accadere anche a noi se abbiamo a cuore la nostra salvezza, perché Dio respinge i sapienti di questo mondo. E che cos'è la sapienza secondo la mentalità del mondo? È la superbia, la furbizia, la vendetta, la violenza e l'ingiustizia. Che cosa invece reputa stoltezza? La semplicità, la sincerità, la povertà in spirito e la pazienza. Ed è proprio questa stoltezza il segno che contraddistingue gli eletti. È necessario dunque che accettiamo con gioia di essere considerati folli, proprio come è stato per Gesù. Ma io, da che parte mi trovo? Tra gli stolti o tra i sapienti di questo mondo? Mio Dio, quanto ho sbagliato finora nel mettere tanto impegno per essere annoverato tra i sapienti. La mia superbia mi ha sempre impedito di capire questa verità. I veri stolti sono quelli che il mondo considera saggi, mentre chi è veramente saggio viene disprezzato. Ma ora, Gesù, lo comprendo, riflettendo sul tuo esempio. È proprio così. Solo chi imita le tue sante virtù può essere chiamato saggio e non chi pone nel vizio la falsa sapienza del mondo. Spirito di sapienza, scendi su di me in modo che io cominci seriamente ad esercitarmi nelle virtù. E il mondo rida di me quanto vuole. Io desidero salvarmi, non essere applaudito. Adesso la semplicità dei giusti non è stimata, ma verrà un giorno in cui splenderà in tutta la sua bellezza e chi l'avrà seguita parteciperà alla gloria eterna. Devo fare molta attenzione. Per diventare sapiente devo riconoscermi stolto e rimarrò veramente stolto fino a quando seguirò quelle opinioni del mondo contrarie alle verità del Vangelo. L'Evangelista conclude il racconto del percorso che Gesù ha fatto da Pilato ad Erode e viceversa, dicendo che questi due, nemici tra loro, si sono riconciliati proprio in tale occasione. Colui che era venuto a purificare tutto il mondo per vie misteriose, ora porta la pace anche tra i suoi due giudici, che rappresentano tutti i popoli che devono formare l'unità della Chiesa. Gesù, operando quella riconciliazione, ha voluto dimostrarci quanto apprezzi la concordia tra i suoi redenti. Riflettiamo su questo fatto. Gesù ha forse esortato quei due personaggi a fare la pace, o ha cercato in qualche modo di far capire loro il valore dell'unione e dell'amicizia? Non l'ha fatto. Nel Vangelo, in realtà, si legge solo che Gesù è stato mandato da Pilato ad Erode e rimandato indietro, e che, senza che egli avesse detto una parola, tra loro immediatamente si è stabilita la pace. La sola presenza di Gesù, legato ed incatenato, ha fatto sì che un ateo miscredente ed un pagano diventassero amici. Allora anche per noi Gesù potrebbe ottenere la riconciliazione con il nostro prossimo, visto che nella Santa Comunione la sua presenza è viva e reale. Questo paragone deve mettermi in allarme. Come mai la presenza di Gesù è tanto efficace da far diventare amici due uomini che non credono in Lui? Mentre invece, pur entrando spesso dentro di me, accompagnato non da gentaglia, ma dagli angeli della pace, non riesce a tenermi unito al mio prossimo col vincolo della carità. E com'è possibile che durante la passione di Cristo si riconcilino due accaniti nemici, mentre io, che in ogni comunione partecipo alla stessa passione, interrompo addirittura vecchie amicizie solo per vanità o pregiudizi? Mio Dio, quando vivo in discordia con i miei fratelli e ti ricevo ugualmente nella Santa Comunione, io profano la tua mensa divina. Riconosco di avere un cuore duro e corrotto e ne sono profondamente addolorato. Ma se tu, Gesù, mi perdonerai e mi verrai in aiuto, spero tanto di poterlo cambiare. Tu, che porti la pace in terra e in cielo, concedimi anche la grazia di amare la carità fraterna e di usarla con tutti. Desidero possedere questa virtù più di tutte le altre, perché so che è quella che tu preferisci. Se mi dovesse capitare di sdegnarmi con qualcuno, mi raccoglierò in me stesso per poter sentire dentro di me non l'agitazione, ma la voce di Gesù che raccomanda sempre pace e carità. Pilato paragona Gesù a Barabba. Pilato vede che Gesù viene condotto da lui un'altra volta e si meraviglia molto nel constatare che quell'uomo, di cui aveva già ammirato la saggezza, è vestito e trattato come un insensato. Gli dispiace di doversi occupare ancora di quella causa per lui molto scomoda, ma allo stesso tempo è contento che neppure Erode abbia trovato alcun appiglio per poterlo condannare. Ora deve per forza dare un verdetto, perciò chiama a sé i capi della religione ebraica e dice loro con tutta sincerità che non trova in quell'uomo nessuna colpa, per cui intende lasciarlo libero, ma che, per far loro piacere, gli darà comunque un castigo che gli servirà da lezione. Sia benedetta la provvidenza di Dio che si prende cura del giusto. Infatti, per difendere Gesù e dichiararlo innocente, chiama addirittura i suoi giudici, uno governatore e l'altro re, mentre gli accusatori sono solo uomini malvagi, messi insieme a falsi testimoni. Gesù tace, ma è la verità che parla per lui e prova la sua innocenza con testimonianze infinitamente più valide di ogni accusa. I giudei gridano per calunniarlo, ma nessuno di loro riesce a rendere autorevole e credibile la sua menzogna. Se veramente Gesù fosse colpevole di lesa maestà, come vorrebbero i giudei, Pilato non direbbe di volerlo liberare. Signore mio, vorrei fermarmi un po' per compatirti per gli oltraggi che subisci e per lodare la tua innocenza riconosciuta. Ma permettimi prima di riflettere a questo proposito su me stesso. La verità che ti ha reso giustizia nei tribunali del mondo, chi farà di me quando dovrò essere giudicato dalla tua divina maestà? Sarà solo la verità a separare gli eletti dai malvagi, e non potrà dire che anche in me non vede alcuna colpa degna della morte eterna. Tu taci, Gesù, perché sai di essere innocente. Anch'io quel giorno tacerò, confuso e spaventato, ma solo perché non saprò cosa dire per difendermi. Per i miei peccati io non posso che aspettarmi di essere condannato, ma per i tuoi meriti, che sono infinitamente più numerosi e più grandi delle mie mancanze, spero fermamente di salvarmi. Eterno Padre, in riparazione delle mie colpe, io ti offro il tuo amatissimo Figlio. Guarda la mia miseria attraverso la sua santa umanità. Per amor suo, abbi misericordia di me. Solo in Lui ripongo la mia speranza di salvezza. Ognuno di noi si salverà solo con l'innocenza o la penitenza. Poiché io non sono innocente, devo coltivare in me la penitenza e la riparazione. I giudei non accettano affatto che Pilato continui a dichiarare Gesù innocente. Il governatore, nonostante sia pagano, dimostra di amare la giustizia più di coloro che sono i fanatici custodi della legge divina. Ma accorgendosi che quegli empi non sono più capaci di ragionare, tanto sono dominati dall'odio, cerca una soluzione che soddisfi ambo le parti. Egli era solito concedere in occasione della Pasqua la libertà a un prigioniero scelto dagli stessi giudei. Così, ora propone di liberare Gesù, se non proprio per giustizia, perché è innocente, almeno come colpevole graziato, secondo l'antica usanza istituita in memoria del popolo ebreo liberato dalla schiavitù dell'Egitto. Anzi, per avere più possibilità di successo, Pilato propone insieme a Gesù un tale chiamato Barabba, che per le sue scelleratezze si era fatto odiare da tutti, e dà ai giudei la facoltà di scegliere l'uno o l'altro, sicuro che questi si vergognerebbero di domandare la grazia per Barabba. Benché siano buone le intenzioni del giudice, grande è il disonore che questi procura al Figlio di Dio, mettendolo sullo stesso piano di un delinquente comune. Gli si sarebbe fatto un grande torto anche mettendolo a confronto con il più alto degli angeli. Infatti, a nessuno degli spiriti angelici l'Eterno Padre ha detto «Tu sei mio Figlio, siedi alla mia destra». Possiamo immaginare perciò quale umiliazione subisca Gesù, ora che viene fatto competere con il più grande ribaldo della città. Tuttavia, la sopporta con spirito sereno, per rafforzare in noi la pazienza e per liberarci col suo esempio dall'eccessivo timore del disprezzo del mondo. Redentore nostro, quanto è adorabile la tua pazienza! Quando Erode ti ha insultato ritenendoti pazzo, ti ha attribuito solo un difetto di natura che può benissimo stare insieme all'innocenza. Ma che ora tu venga esposto al giudizio di una volgare plebaglia che deve decidere chi sia il delinquente che merita di essere condannato a morte, se tu o Barabba. Questo è veramente il disonore più raffinato che viene fatto alla tua santità. Gesù mio, quando imparerò una buona volta ad amare le umiliazioni che tu hai reso gloriose prendendole su di te? Correggi col tuo spirito le mie sciocche opinioni ispirate dall'orgoglio e mi sarà facile diventare paziente. Se imprimerai nel mio cuore il tuo esempio, non mi vergognerò più dei disonori del mondo. Anzi, me ne vanterò. Può darsi che talvolta mi si attribuisca malizia in certe cose, dove per divina misericordia non c'è affatto. Saranno occasioni per accettare con gioia le umiliazioni, come ha fatto Gesù. Immaginiamo Pilato che espone Gesù e Barabba sulla soglia del suo palazzo e dice ai giudei: «Poiché in questo giorno, come ogni anno, devo concedervi la grazia di liberare il condannato che preferite, vi propongo Barabba e Gesù. Quale volete di questi due?» Consideriamo la gravità di questo affronto. Chi è Gesù? E chi è Barabba? Gesù è l'unigenito Figlio di Dio, il Verbo eterno del Padre, pieno di grazia e di verità, splendore di gloria, creatore onnipotente. Barabba è un ladro, un ribelle e un assassino. Egli si mette a confronto come se non ci fosse alcuna differenza tra l'ottimo e il pessimo, tra la luce e le tenebre. Profondo è il dolore di Gesù se egli così si lamenta per bocca del profeta: «A chi mi avete fatto simile? A chi mi avete paragonato?» Ma anche noi facciamo la stessa cosa. Ogni volta che stiamo per commettere un peccato, la ragione propone alla volontà da una parte Gesù e dall'altra Barabba, cioè da una parte il creatore, il sommo bene, e dall'altra i sensi e l'ambizione. E ci chiede: chi preferisci di questi due? È una proposta veramente assurda, perché anche se scegliessimo tutto il bello, il grande, lo straordinario del cielo e della terra, come sarebbe possibile metterlo a confronto con Dio? Figuriamoci poi se si tratta addirittura con un'azione spregevole. Eppure, spesso io faccio proprio questo. Anche se, per assurdo, mi si dovesse presentare un bene enorme, tale da essere amato in alternativa a Dio, io dovrei immediatamente, con grande indignazione, scuotermi, dicendo a me stesso: chi come Dio? E invece, tante volte indugio, incerto e pigro, a soppesare se sia meglio scegliere la divina bontà o una passione umana, cioè opporsi o cedere alla tentazione. Gesù mio, tu sai quante volte ti ho preferito a Barabba. Ora però il mio cuore piange su queste mie mancanze che ho ritenuto veniali, tanto che non le ho neppure considerate. Propongo con il tuo aiuto di ripetere, appena nasce in me anche il minimo pensiero cattivo: chi come Dio è santo e degno di essere onorato ed amato. Agirò in modo da non dovermi accusare nelle confessioni di lentezza e negligenza nel respingere le tentazioni. Tutt'al più dovrei poter dire soltanto di non aver provato verso di esse il disprezzo che meritano. Pilato è ancora convinto che Gesù meriti di essere liberato. Perciò, visto che non viene ascoltato il suo verdetto di innocenza, si adatta a riconoscerlo colpevole, purché con questo espediente abbia salva la vita. Dovremmo riconoscere che ha agito bene. Invece no, ha fatto molto male. Se riconosce che Gesù è innocente, perché non si avvale della sua autorità per liberarlo? Perché non si oppone al furore dei giudei per difendere la verità e la giustizia? Certo, non lo condanna, ma neanche lo assolve. Anzi, deliberatamente lo espone al rischio di essere scelto per il patibolo. Pilato non compie il dovere che è proprio della sua carica per rispetto umano. Non vuole, cioè, guastare i suoi rapporti con i giudei. Fa vedere, infatti, che gli è del tutto indifferente se l'innocenza non viene riconosciuta, purché sia chiaro che non è colpa sua, ma dell'invidia e della malizia di altri. Ecco un'immagine di ciò che avviene normalmente nel mondo e in modo particolare in me stesso. Il mio amor proprio, infatti, è molto astuto nel mascherare la menzogna con la parvenza della carità, nel coprire gli istinti con allettanti compromessi, con la coscienza, e nello sminuire le cattive azioni con la scusa delle buone intenzioni. Il mio cuore è un abisso profondo, ma Dio vede tutti i suoi nascondigli e conosce le strade che lo portano a soddisfare le passioni, proprio nel momento in cui sembra fare tutto per la gloria dell'Altissimo. Anche il rispetto umano mi domina, perché acconsento di offendere Dio pur di non dispiacere agli uomini. Ciò che Pilato ha fatto una volta sola, io lo faccio molto spesso. Infine, pur riconoscendo che la bontà divina è degna di amore e di rispetto, non so oppormi ai cattivi, per impedire che la sua legge santa venga trasgredita. Dio mio, è così che ti amo con tutta l'anima, con tutto il cuore, con tutte le forze e con tutta la mente. Riconosco e me ne dispiace di essere tiepido ed incostante nell'amarti, nonostante tutti gli aiuti che la tua misericordia mi concede. Guarda la mia miseria e degnati di moltiplicare la tua grazia, affinché aumenti in me la forza per amarti con slancio, fedeltà e perseveranza. Voglio provare orrore per la mia ambiguità, che mi rende ipocrita, quando pretendo di servire te ed insieme di accontentare la mentalità del mondo. Chi ha paura di dispiacere al mondo non può mantenersi a lungo senza offendere Dio. Perciò devo distinguere bene in quali cose temo di dispiacere al mondo per non correre il pericolo di non essere gradito a Dio.